Ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Favole al telefono di Gianni Rodari. Il giovane gambero. Un giovane gambero pensò: perché nella mia famiglia tutti camminano all'indietro? Voglio imparare a camminare in avanti come le rane e mi caschi la coda se non ci riesco. Cominciò ad esercitarsi di nascosto tra i sassi del ruscello natio e i primi giorni l'impresa gli costava moltissima fatica. Urtava dappertutto, si ammaccava la corazza e si schiacciava una zampa con l'altra. Ma un po' alla volta le cose andarono meglio, perché tutto si può imparare se si vuole. Quando fu ben sicuro di sé, si presentò alla sua famiglia e disse: «State a vedere!» e fece una magnifica corsetta in avanti. «Figlio mio!» scoppiò a piangere la madre. «Ti ha dato di volta il cervello. Torna in te. Cammina come tuo padre e tua madre ti hanno insegnato. Cammina come i tuoi fratelli che ti vogliono tanto bene.» I suoi fratelli però non facevano che sghignazzare. Il padre lo stette a guardare severamente per un pezzo, poi disse: «Basta così. Se vuoi restare con noi, cammina come gli altri gamberi. Se vuoi fare di testa tua, il ruscello è grande. Vattene e non tornare più indietro.» Il bravo gamberetto voleva bene ai suoi, ma era troppo sicuro di essere nel giusto per avere dei dubbi. Abbracciò la madre, salutò il padre e i fratelli e si avviò per il mondo. Il suo passaggio destò subito la sorpresa di un crocchio di rane che da brave comari si erano radunate a far quattro chiacchiere intorno a una foglia di ninfea. «Il mondo va a rovescio», disse una rana. «Guardate quel gambero e datemi torto, se potete.» «Ah, non c'è più rispetto», disse un'altra rana. «Oibò, ibò», disse una terza. Ma il gamberetto proseguì dritto. È proprio il caso di dire, per la sua strada. A un certo punto si sentì chiamare da un vecchio gamberone dall'espressione malinconica che se ne stava tutto solo accanto a un sasso. «Buongiorno», disse il giovane gambero. Il vecchio lo osservò a lungo, poi disse: «Cosa credi di fare? Anch'io quando ero giovane pensavo di insegnare ai gamberi a camminare in avanti. Ed ecco cosa ci ho guadagnato. Vivo tutto solo e la gente si mozzerebbe la lingua piuttosto che rivolgermi la parola. Finché sei in tempo, da retta a me. Rassegnati a fare come gli altri e un giorno mi ringrazierà del consiglio.» Il giovane gambero non sapeva cosa rispondere e stette zitto, ma dentro di sé pensava: «Ho ragione io.» E salutato gentilmente il vecchio, riprese fieramente il suo cammino. «Andrà lontano? Farà fortuna? Raddrizzerà tutte le cose storte di questo mondo? Noi non lo sappiamo, perché egli sta ancora marciando con il coraggio e la decisione del primo giorno. Possiamo solo augurargli di tutto cuore buon viaggio.» I capelli del gigante. Una volta c'erano quattro fratelli. Tre erano piccolissimi, ma tanto furbi. Il quarto era un gigante dalla forza smisurata, ma era molto meno furbo degli altri. La forza ce l'aveva nelle mani e nelle braccia, ma l'intelligenza ce l'aveva nei capelli. I suoi furbi fratellini gli tagliavano i capelli corti corti perché restasse sempre un po' tonto, e poi tutti i lavori li facevano fare a lui, che era tanto forte, e loro stavano a guardarlo e intascavano il guadagno. Lui doveva arare i campi, lui spaccare la legna, far girare la ruota del mulino, tirare il carretto al posto del cavallo, e i suoi furbi fratellini sedevano a cassetta e lo guidavano a suon di frusta. E mentre sedevano a cassetta tenevano d'occhio la sua testa e dicevano: «Come stai bene con i capelli corti? Ah, la vera bellezza non sta mica nei riccioli! Guardate quel ciuffetto che si allunga, stasera ci vorrà un colpetto di forbici!» Intanto si strizzavano l'occhio, si davano allegre gomitate nei fianchi e al mercato intascavano i soldi, andavano all'osteria e lasciavano il gigante a fare la guardia al carretto. Da mangiare gliene davano abbastanza perché potesse lavorare, da bere poi gliene davano ogni volta che aveva sete, ma solo vino di fontana. Un giorno il gigante si ammalò. I suoi fratellini, per paura che morisse mentre era ancora buono a lavorare, fecero venire i migliori medici del paese a curarlo. Gli davano da bere le medicine più costose e gli portavano la colazione a letto. E chi gli aggiustava i cuscini, chi gli rimboccava le coperte, e intanto dicevano: «Vedi quanto ti vogliamo bene? Tu dunque non morire, non farci questo torto!» Erano tanto preoccupati per la sua salute che si dimenticarono di tener d'occhio la capigliatura. I capelli ebbero il tempo di crescere lunghi come non erano mai stati, e con i capelli tornò al gigante tutta la sua intelligenza. Egli cominciò a riflettere, a osservare i suoi fratellini, a sommare 2 più 2, 4 più 4, comprese finalmente quanto essi fossero stati perfidi. E lui tonto, ma subito non disse nulla. Aspettò che gli tornassero le forze. Una mattina, mentre i suoi fratellini dormivano ancora, egli si alzò, li legò come i salami e li caricò sul carretto. «Dove ci porti, fratello caro? Dove porti i tuoi amati fratellini? Ora lo vedrete!» Li portò alla stazione, li ficcò in treno legati come stavano e per tutto saluto disse loro: «Andatevene, non fatevi più rivedere da queste parti, mi avete ingannato abbastanza, adesso il padrone sono io!» Il treno fischiò, le ruote si mossero, ma i tre furbi fratellini se ne stettero buoni buoni al loro posto e nessuno li ha rivisti mai più. La strada che non andava in nessun posto. All'uscita del paese si dividevano tre strade. Una andava verso il mare, la seconda verso la città e la terza non andava in nessun posto. Martino lo sapeva perché l'aveva chiesto un po' a tutti e da tutti aveva avuto la stessa risposta. «Quella strada lì non va in nessun posto, è inutile camminarci». «E fin dove arriva?» «Non arriva da nessuna parte». «Ma allora perché l'hanno fatta?» «Non l'ha fatta nessuno, è sempre stata lì». «Ma nessuno è andato mai a vedere». «Sei una bella testa dura, se ti diciamo che non c'è niente da vedere». «Non potete saperlo, se non ci siete stati mai». Era così ostinato che cominciarono a chiamarlo Martino Testa Dura, ma lui non se la prendeva e continuava a pensare alla strada che non andava in nessun posto. Quando fu abbastanza grande da attraversare la strada senza dare la mano al nonno, una mattina si alzò per tempo, uscì dal paese e senza esitare imboccò la strada misteriosa e andò sempre avanti. Il fondo era pieno di buche e di erbacce, ma per fortuna non pioveva da un pezzo, così non c'erano pozzanghere. A destra e a sinistra si allungava una siepe, ma ben presto cominciarono i boschi. I rami degli alberi si intrecciavano al di sopra della strada e formavano una galleria oscura e fresca, nella quale penetrava solo qua e là qualche raggio di sole a far da fanale. Cammina, cammina, La galleria non finiva mai, la strada non finiva mai, e a Martino dolevano i piedi, e già cominciava a pensare che avrebbe fatto bene a tornarsene indietro, quando vide un cane. Dove c'è un cane c'è una casa, rifletté Martino, o perlomeno un uomo. Il cane gli corse incontro, scodinzolando, e gli leccò le mani. Poi si avviò lungo la strada e a ogni passo si voltava per controllare se Martino lo seguiva ancora. «Vengo, vengo!» diceva Martino incuriosito. Finalmente il bosco cominciò a diradarsi. In alto riapparve il cielo e la strada terminò sulla soglia di un grande cancello di ferro. Attraverso le sbarre Martino vide un castello con tutte le porte e le finestre spalancate. E il fumo usciva da tutti i comignoli. E da un balcone una bellissima signora salutava con la mano e gridava allegramente: «Avanti, avanti, Martino Testadura!» «Toh!» si rallegrò Martino. «Io non sapevo che sarei arrivato, ma lei sì!» Spinse il cancello, attraversò il parco ed entrò nel salone del castello in tempo per fare l'inchino alla bella signora che scendeva dallo scalone. Era bella e vestita anche meglio delle fate e delle principesse, e in più era proprio allegra e rideva. «Allora non ci hai creduto!» «A cosa?» «Alla storia della strada che non andava in nessun posto. Era troppo stupida e secondo me ci sono anche più posti che strade.» «Certo, bastava aver voglia di muoversi. Ora vieni, ti farò visitare il castello.» C'erano più di 100 saloni, zeppi di tesori d'ogni genere, come quei castelli delle favole dove dormono le belle addormentate o dove gli orchi ammassano le loro ricchezze. C'erano diamanti, pietre preziose, oro, argento, e ogni momento la bella signora diceva: «Prendi, prendi quello che vuoi, ti presterò un carretto per portare il peso.» Figuratevi se Martino si fece pregare. Il carretto era ben pieno quando egli ripartì. A cassetta sedeva il cane, che era un cane ammaestrato e sapeva reggere le briglie e abbaiare i cavalli quando sonnecchiavano e uscivano di strada. In paese, dove l'avevano già dato per morto, Martino Testadura fu accolto con grande sorpresa. Il cane scaricò in piazza tutti i suoi tesori, dimenò due volte la coda in segno di saluto, rimontò a cassetta e via in una nuvola di polvere. Martino fece grandi regali a tutti, amici e nemici, e dovette raccontare 100 volte la sua avventura, e ogni volta che finiva qualcuno correva a casa a prendere carretto e cavallo e si precipitava giù per la strada che non andava in nessun posto. Ma quella sera stessa tornarono uno dopo l'altro, con la faccia lunga così per il dispetto. La strada per loro finiva in mezzo al bosco, contro un fitto muro d'alberi, in un mare di spine. Non c'era più né cancello, né castello, né bella signora. Perché certi tesori esistono soltanto per chi batte per primo una strada nuova, e il primo era stato Martino Testadura. A giocare col bastone. Un giorno il piccolo Claudio giocava sotto il portone e sulla strada passò un bel vecchio con gli occhiali d'oro che camminava curvo, appoggiandosi a un bastone, e proprio davanti al portone il bastone gli cadde. Claudio fu pronto a raccoglierlo e lo porse al vecchio, che sorrise e gli disse: «Grazie, ma non mi serve. Posso camminare benissimo senza. Se ti piace, tienilo.» E senza aspettare risposta si allontanò e pareva meno curvo di prima. Claudio rimase lì col bastone fra le mani e non sapeva che farne. Era un comune bastone di legno, col manico ricurvo e il puntale di ferro, e nient'altro di speciale da notare. Claudio picchiò 2 o 3 volte il puntale per terra. Poi, quasi senza pensarci, inforcò il bastone ed ecco che non era più un bastone, ma un cavallo, un meraviglioso puledro nero con una stella bianca in fronte, che si slanciò al galoppo intorno al cortile, nitrendo e facendo sprezzare scintille dai ciottoli. Quando Claudio, meravigliato e un po' spaventato, riuscì a rimettere il piede a terra, il bastone era di nuovo un bastone e non aveva zoccoli, ma un semplice puntale arrugginito, né criniera, ma il solito manico ricurvo. «Voglio riprovare», decise Claudio, quando ebbe ripreso fiato. Inforcò di nuovo il bastone E stavolta esso non fu un cavallo, ma un solenne cammello a due gobbe. E il cortile era un immenso deserto da attraversare, ma Claudio non aveva paura e scrutava in lontananza per vedere comparire l'oasi. «È certamente un bastone fatato», si disse Claudio inforcandolo per la terza volta. Adesso era un'automobile da corsa, tutta rossa, col numero scritto in bianco sul cofano, e il cortile una pista rombante, e Claudio arrivava sempre primo al traguardo. Poi il bastone fu un motoscafo, e il cortile un lago dalle acque calme e verdi, e poi un'astronave che fendeva lo spazio, lasciandosi dietro una scia di stelle. Ogni volta che Claudio rimetteva il piede a terra, il bastone riprendeva il suo pacifico aspetto, il manico lucido, il vecchio puntale. Il pomeriggio passò veloce tra quei giochi. Verso sera Claudio si riaffacciò per caso sulla strada, ed ecco di ritorno il vecchio dagli occhiali d'oro. Claudio lo osservò con curiosità, ma non poté vedere in lui niente di speciale. Era un vecchio signore qualunque, un po' affaticato dalla passeggiata. «Ti piace il bastone?» egli domandò sorridendo a Claudio. Claudio credette che lo rivolesse indietro e glielo tese arrossendo, ma il vecchio fece cenno di no. «Tienilo, tienilo», disse. «Che cosa me ne faccio ormai di un bastone? Tu ci puoi volare, io potrei soltanto appoggiarmi. Mi appoggerò al muro e sarà lo stesso». E se ne andò sorridendo, perché non c'è persona più felice al mondo del vecchio che può regalare qualcosa ad un bambino. Storia universale. In principio la Terra era tutta sbagliata. Renderla più abitabile fu una bella faticata. Per passare i fiumi non c'erano ponti, non c'erano sentieri per salire sui monti. Ti volevi sedere? Neanche l'ombra di un panchetto. Cascavi dal sonno? Non esisteva il letto. Per non pungersi i piedi, né scarpe né stivali. Se ci vedevi poco non trovavi gli occhiali. Per fare una partita non c'erano palloni, mancava la pentola e il fuoco per cuocere i maccheroni, anzi a guardare bene mancava anche la pasta, non c'era nulla di niente, zero via zero e basta. C'erano solo gli uomini, con due braccia per lavorare, e agli errori più grossi si poté rimediare. Da correggere però ne restano ancora tanti, rimboccatevi le maniche, c'è lavoro per tutti quanti.